grandi capolavori della letteratura di ogni tempo. Uno dei più grandi capolavori della letteratura di ogni tempo. Una pagina incredibile, stupenda. Che è tra l'altro un titolo sbagliato. Perché il titolo con il quale noi lo conosciamo, a proposito, guardate che nel Vangelo, il testo originale, non c'è nessun titolo, non ci sono titoli. I titoli li ha messi dopo, commentatori della Bibbia, avete capito? E l'ha chiamato il figlio il prodigo. Ma in realtà ci sono tre protagonisti in questa parabola, il padre e i due figli. Ce ne sono altri minori, tipo gli amici del primo figlio, i servi della casa, anche il Vitello Grasso è a modo suo un protagonista, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, quello che volete. Ma sono sostanzialmente il padre e i due figli. Il titolo più adeguato sarebbe il padre misericordioso e i due figli. Perché la cosa più strana qua dentro non è il primo figlio, ma neanche il secondo, è il padre. Quando uno legge questa parabola, si scandalizza per il comportamento del primo figlio, non si scandalizza o molto di meno per il comportamento del secondo, anzi non riesce a capire come mai il padre col secondo figlio tratta così. Quello che stupisce è il padre, che ha un atteggiamento e dei comportamenti inspiegabili. Non identificatevi tu pur col padre perché non siete così. Chiaro? Né io lo sono, né voi. Questo padre è troppo diverso da quello che noi pensiamo. D'accordo? Allora, vediamo un po' di vedere i tre personaggi. Il primo figlio, si vede, suo padre, è generica la cosa, possiamo pensare che il padre sia un possidente terriero, se ha un vitello grasso, se ha dei servi, vuol dire che era uno che aveva delle mandrie, delle terre, era un uomo abbastanza ricco, che aveva dei beni. Allora, quei due figli, primo figlio, il minore, è il minore. Cosa dice al padre? Va dal padre e dice, padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta, e se ne va. Uno studioso della Bibbia è andato in Palestina, nelle campagne della Palestina, a chiedere a un padre di famiglia, che potrebbe essere ancora uno di 2000 anni fa dei tempi di Gesù, per la mentalità che hanno e per tutto quanto. Non è cambiato molto. Ma, scusami, se uno dei tuoi figli venisse a dirti dammi da parte il patrimonio che mi spetta, tu cosa faresti? Io lo ucciderei. Cioè, o lo bastonerei talmente tanto, ma è probabile che anche ti tolga la vita. Perché? Ma non ti rendi conto? Mi sta augurando la morte. La verità quando si riceve? Quando uno muore. Chiedendomi i soldi, lui è come mi dicesse, crepa in fretta che mi occorrono i soldi. Ho un figlio così lo tolgo di mezzo. Già questo ti fa capire che la maniera normale è che invece a pacca di sedere da cose normali che le volte. La prima, ecco, perché il figlio si comporta così? Non lo sappiamo, non ci viene detto. Ci viene detto solo che è un prepotente ed è uno stupido. È evidente quello, prepotente e stupido. Non ha capito niente. D'accordo? E gli chiede i soldi perché quello desidera. Guardate che persone così sono molto più frequenti di quanto voi immaginate. Quanti segretamente non lo diranno mai, ma decido quando mio padre morirà io eredito di cos'è e risolverò i miei problemi. Quanti di noi hanno pensato così? Per cui quel figlio in realtà è molto più normale di quanto noi immaginiamo. Perché? Non fa dipendere la sua felicità dall'amore del padre, ma dai soldi del padre. E desidera quelli, non l'amore del padre. Perciò il figlio è molto più normale di quanto lo immaginiamo. Io non so come spiegarlo anche a questi giovanotti che ci sono qua, italiani e stranieri, dire guardate che la cosa più importante che io vi do non sono i soldi, non è il mangiare, non è l'ospitalità, ma è il fatto che io mi prendo cura di voi. Se non riuscite a capire quello, ma in realtà capisci, ma anche con quelli che sembrano più affezionati, che motivo un altro. Ecco allora il problema. Ma proprio perché è un padre non normale, come mai gli dai i soldi? Come mai? Io me lo sono sempre chiesto. Come mai questo padre dà i soldi a sto figlio? Sapete la risposta che mi sono dato qual è? È strana, eh? Però l'ho capito una volta leggendo un bellissimo midrash, Petro Simon, nel suo libro, è un filosofo molto bravo. Ha raccontato un midrash sulla Torre di Babele. E lì ho capito anche il perché. Ma dopo ho sperimentato che è vero qui nel patronato, ma anche prima. Quando uno non capisce niente, niente, ma proprio niente, e gli argomenti non valgono, l'unica maniera è dargli quello che vuole. Sapete perché? È l'unico modo per rovinare. Perché uno che non capisce niente, non può capire niente, capirà solo se si rovina. E dice, vuoi rovinarti? Avanti. Quando finalmente tocca il fondo, forse capirà. Difatti guardate cosa succede. Guardate che niente qui è buttato lì a caso, eh. Tutte le parole sono molto precise, guardate cosa dice. Egli divise fra loro le sostanze e gli ha dati i soldi. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte le sue cose e partì. Per dove? Per un paese lontano. Badate bene, cerca la felicità lontano da casa. Vedremo che non trova la felicità. La vuoi cercare là, va bene? E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Il tuo desiderio è la tua rovina. Ecco perché Dio non ci ascolta quasi mai. Ed ecco perché nel Padre nostro noi diciamo non si compie la mia volontà, ma la tua volontà. Ed ecco perché l'educazione attuale, quei figli, dove bisogna ascoltare le esigenze dei figli e andargli incontro è totalmente sbagliato. Certo che devo ascoltare i figli, ma per capire quello che non devo dargli. Perché se li ascolta lui, non si rovina. Io qua, c'è qui qualcuno, i miei collaboratori lo sa bene, quando qualcuno va si è comportato male perché l'abbiamo trattato bene, lui ci ha denunciato. Io ho detto cosa vuole Coli? Cosa vuole? 2, 3, 5 mila, dategli. Noi ne facciamo problemi, dategli. Ma perché? È l'unico modo per rovinare. Ascoltatemi una cosa. Noi, ho notato una cosa, dei soldi facciamo la vera questione. Io non ho mai fatto questione di soldi, non me ne frega niente di soldi. I soldi vanno e vengono. Vanno e vengono. Tu non ti rovini se perdi dei soldi. Ti rovini se lo sei un uomo. E le ti soldi, sapi. Io non ci perdo niente. Tu sì che ci perdi. Tu sì che ci perdi. L'unica volta, l'ho detto più volte, lo ripeto, l'unica volta che ho subito una denuncia in piena regola per diritto d'invito al tribunale per la questione lì del disturbo nel campo sportivo dell'oratorio, io ho detto all'avvocato non mi difenda troppo e gli ho detto guardi che alla fine questa coppia che mi ha denunciato alla fine divorzieranno. Finito il processo, l'hanno vinto loro. divorziato. L'unica maniera, l'unica che il padre aveva per convincere il figlio era lasciarlo rovinare. Non aveva altro modo. Se lo avesse tenuto lì, aveva un figlio rancoroso, un figlio arrabbiato, un figlio che dava le colpe a lui, un figlio che diceva: la mia felicità dipende dal fatto che mio padre non mi ha mai dato quello che io volevo. Lo vuoi? Avanti. Dio fa così con noi. E la cosa più curiosa è che quando alla fine ti sei rovinato, la colpa di chi è? Di Dio. Non è tua. Difatti, guardate cosa succede. Quel ragazzo, quel ragazzo che si rovina, che va con le cattive compagnie, con le prostitute e quei compagni, perché quando tu hai molti soldi hai mille amici. Mille. Il giorno che non gli è più, ciao. Anche io qua, se mi capita che poi non do più le mance, quindi dimmi. È finita, Non mi illudo, E allora il problema qual è? Il problema è che quando lui va via da casa, inizia la fase della discesa. Spreca tutto, in poco tempo spreca tutto, i soldi male acquistati, come entrano, escono, li perdi in pochissimo tempo, continua a dire anche questi africani che continua a dirlo sempre. L'unica maniera per non perdere i soldi è guadagnarli onestamente. Tutti i soldi facili si spengono facilmente. Che via mia capita, Che via mia capita, Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse una grande carestia. Guardate che la grande carestia non è necessariamente il fatto di una coincidenza. Lui, quando uno comincia a fare una vita così, esce di casa, crede solamente non all'amore del padre, ma a quello che il padre dà. Quando uno fa quello, tutto va a rotoli, effetto domino, si sprofonda. E guardate il tifo. Lui che era un ebreo, trova lavoro, incredibile, è costruita bene la cosa, presso un tale che aveva un branco di maiali. I maiali, animali impuri per gli ebrei, solo toccati era impuro. E lui va lì a servire i maiali. E cosa ancora peggiore, è sfruttato. Lui che ha sfruttato il padre viene sfruttato. Il datore di lavoro non lo paga e deve rubare le carrube dei maiali. Per sopravvivere. In altre parole, stai attento figlio, stai attento a quello che fai. Guarda che se sbagli, e lì lo sbagli è enorme, sei uscito di casa, non hai voluto l'amore di tuo padre, ma poi vedremo il perché, eccetera, eccetera, eccetera. Ne hai fatti di tutti i colori, ti sei rovinato. A questo punto dice, finalmente l'ha capito. Guardate cosa dice, Allora ritornò in sé, vuol dire che era uscito da sé. Io fare co, era uscito dalla testa, aveva perso se stesso, era alienato. Ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, mentre io qui muoio di fame, mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato con te, cielo con davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Guardate bene, trattami come uno dei tuoi servi. Cosa fa questo figlio? Uno dice, sei convertito. Ma che? Ma che? Lui ha fame. E cosa dice? Meglio servo in casa di mio padre, meglio servo, infatti trattami come uno dei tuoi servi, che qui a morire di fame in questo modo. In altre parole, non crede all'amore di suo padre. Pensa che suo padre non gliela perdonerà. pensa che il massimo a cui può aspirare, il massimo, è di diventare come servo, non più come figlio, erede. Assolutamente, è fuori la sua testa, perché è estranea da lui l'idea del padre, il comportamento del padre. E fa ritorno. E pentito? Non ancora. Perché per pentirsi non basta, Sofia, toccare il fondo. Quella è l'occasione. Scusatemi, quando tu tocchi il fondo va fai, anche solo rimbalzi. La pallina che cade. Quando tocca il fondo, più a fondo, più rimbalzi. Chiaro? Ma non basta. Non basta. Infatti, quando ero ancora lontano, è bello vedere questo padre che probabilmente stava lì tutti i giorni a guardare se ritornare il padre. A proposito, avete notato che il padre è andato a cercare il figlio? Quante volte ho detto, smettila di correre da lei. Finché sono minori, vabbè, ma smettila di correre da lei, smettila. E ma poverino, poverino cos'è? Ti ha reso poverino te. Smettila. Una delle cose, posso usare un'immagine molto volgare, gli stronzi galleggiano sempre i mamai. Fanno andare a fondo te. Smettila. E ma poverino se dorme fuori, ma non che fa bene. A me non capisce veramente come si arriva. Guardate bene che quello che dice così in realtà spesso fa il contrario. Ma almeno io prendo quelli che hanno toccato il fondo, sperando che capiscono. Qualcuno non capisce. Perciò perpetua la situazione. Lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Già un altro fatto strano. Io, se fossi padre, non mi correvo incontro. L'aspettavo in casa e gli avrei detto quello che diceva a me, mia mamma, a noi, la nostra mamma, diceva, alla tunnerà la porca l'arte. Che vuol dire il maiale, che è andato in giro a fare, a scorazzare e mangiare di tutto. Torniamo, prima o dopo lo trovo, non so dove si mangia. Tunnerà. Niente. Niente, non dice niente, non gli dice come è andato, cosa hai fatto, cosa è successo. Niente. E lui butta lì, guardate. Il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non lo ascolta neanche. La confessione non gli importa. Guardate cosa fa quel papà. Seguite bene. Il padre disse, presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito, spiegavo anche ieri, che l'anello è un anello, è il fatto, il papà, il capo famiglia ma anche il capo dell'azienda, siccome non sapeva neanche leggere e scrivere, aveva un anello che era una specie di sigillo, che serviva come timbro, per firmare i documenti usava l'anello e lo firmava con il timbro, o nella ceralacca o nell'inchiostro lasciava il segno. Sapete cosa vuol dire? Che il padre prende il libretto degli assegni o la carta di credito e gli allarga e dice, ma è tutto tuo. È tutto tuo. Perché mi hai chiesto. È tutto tuo. Il vitello grasso, in quelle aziende non c'erano i frigoriferi. Non venivano ammazzati e non c'erano gli animali. Perché quando tu macellavi un animale, bisognava subito mangiarlo. Ma c'era sempre un vitello più grasso degli altri, ingrassato per le occorrenze. Tu lo uccidevi e lo mangiavi quello stesso giorno. Chiaro? Ecco perché fanno subito il banchetto. Ed ecco perché il fratello maggiore, che era nei campi, non viene avvisato, ma perché? Perché non c'è più. Infatti il padre sapeva che a pomeriggio sarebbe tornato e avrebbe visto quello che succedeva, ma era normale allora, non è mancanza di riguardo verso il fratello maggiore. E guardate cosa dice questo papà. Perché questo mio figlio ha mai smesso di essere mio figlio. Era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato e cominciare la partenza. Ecco così non ha capito il figlio. Sapete qual è il vero peccato del figlio? Non è aver speso i soldi. Era quello che io ho tentato di far capire a tanti. Non è aver speso i soldi. I soldi buttati via, va bene, amen. Ma il mio peccato, ma buonami. Li buttiamo via in tante cretinate. Così come quando ti rubano i soldi. Oh, l'ho ripreso, adesso lo prendo il fucile e sparagli addosso. Ma vai, l'avranno ti buttati via così, in quello fondo. Non ti ha rovinato. Nessun ladro è arricchito per i soldi rubati. E nella mia vita ho mostrato che nessuno si è impoverito per i soldi rubati. Il vero peccato della ragazza, sapete qual è? Di non aver capito chi è il padre. Ha trattato suo padre come un padrone. Ho notato una cosa, mi è incuriosito molto, l'ho capito non tanto in Bolivia quando ero parroco a Muzio. Ho capito la cosa, scusatemi, arrivo subito, perché è troppo bella questa roba, ci sono troppe robe a dire, ma sono tutte la mia direzione. Quando ero mozzo l'ho scoperto che quando uno fa il volontario è molto generoso, quando tu lo assumi cambia completamente. Non ti danno più neanche un minuto. Se fanno un minuto te lo segnano. E tutto viene regolato in base alla giustizia, ai diritti. Non c'è niente di peggio che assumere una persona irriconoscente. Per volerla aiutare, me l'avevano detto, non prendere mai uno che viene dalla strada e non assumerlo mai, te la farà pagare. Giustissimo. Giustissimo. Non riuscirà a capire. E siccome prima ti sfruttava ancora peggio dopo. Giustissimo. È incredibile, è così. I contratti che sono fatti per difendere i lavoratori in realtà sono strumenti impugnati da una parte e dall'altra perché ognuno difenda i propri diritti, non sono visti come mezzo di collaborazione ma di autodifesa e di attacco se necessario. Io questo l'ho visto ed è impressionante. La mentalità del servo è quella lì. Il servo non ama il padrone, lo sfrutta. E il padrone non ama il servo, lo sfrutta. Ecco perché si fanno i contatti, per impedire a tutti e due di sfruttarsi troppo. Ed è lì il peccato vero del figlio. La mia capisci che lei è suo padre. Tratta un padre come un padrone. Scusate, ma è quello che fanno i vostri figli. Senza andarci troppo, nella piaga, ma non è un po' questo? Secondo figlio, brevemente, il figlio maggiore era nei campi, al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò cosa fosse tutto questo. Ecco, già qui ti fa capire che anche questo non è poi così bravo come sembra. Prima, torna a casa, vede la musica e le danze, va a vedere chi è, vai da tuo padre e dice cosa sta succedendo. No, non entra. Fa chiamare il servo e dice ma cosa sta succedendo lì dentro? Ha già deciso di fare la guerra. Sta fuori casa. Il primo figlio è uscito di casa. Il secondo figlio non entra in casa. Le mie sei bravo come somma. Non so se mi capite cosa sto dicendo. E quando gli rispose, tuo fratello è ritornato e il tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché ha riavuto sano e sano. Non mettiamola giù sul fatto che non è stato avvisato perché lui era, non potevano avvisare, era normale per tempo, capito? Non potevano. Via mia telefono, via mia la posta. Non potevano. potevano. Mandare uno a dirgli di tornare era inutile, perché tanto il mandato e poi tornare equivaleva al tempo che occorreva perché lui tornasse. È chiaro, non era una mancanza di riguardo. Questo padre si comporta in un modo ancora strano. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Suo padre gli ha chiesto ancora per contadino palestinese: ma tu saresti uscito? Io uscire? Ma neanche a crepare. Era lui che doveva venire dentro a me. Questo padre mette da parte la sua dignità e esce a supplicare un figlio capriccioso. E la risposta, guardate la risposta, state bene attenti, perché sembra bravo voi, sembra, ma non lo è. Forse è peggio del primo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito un tuo ordine. Il rapporto del secondo figlio è uguale come quello del primo. Non ha a che fare con un papà, ma con un padrone. Ti servo. Non ho mai disobbedito un ordine. Un rapporto di padrone e servo, dipendente, non padre e figlio. E tu non mi hai dato mai neanche un capretto per far festa con i miei amici. Che la cosa poi suo padre poteva dire: ma me l'hai chiesto? Non mi hai mai dato neanche un capretto. Ma ora che è tornato questo tuo figlio che ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui ha ammazzato il vitello grasso. Questo tuo figlio, io non lo riconosco come fratello, mi ricordo qualcuno. Caino cosa dice? Sono forse il custode di mio fratello. E guardate il padre, stupendo, stupendo. Figlio, tu sei sempre con me. E tutto quello che è mio è tuo. Ma è mia, capito? Tutto quello che è mio è tuo. Perché continui a considerarmi come un padrone? Tutto quello che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello, io dissi, era morto e è tornato in vita e per tutte è stato ritrovato. Qual è la differenza per quei fratelli? Se andate a fondo, nessuno. Uno sembra più bravo perché è stato lì, ma non ha capito chi è il padre. L'altro è più stronzo, perché è andato via e non ha capito chi è il padre. Il loro vero peccato è di aver trattato un padre come se fosse un padrone. E il padre gli si propone come padre. È possibile che queste cose noi capiamo. Il rapporto con Dio è pervertito quando tu lo avverti non più come tuo padre, ma come un padrone. Ed è quello che facciamo la maggior parte di noi. Cosa dite? È incredibile questo.